8:48 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Siete su Itaca, Radio Popolare. Andiamo in viaggio fra le notizie. Buon Ferragosto, ovviamente, da Angelo Miotto in studio. Chissà dove siete, se nelle calde città o nelle calde riviere, o nelle calde montagne. State marinando già le vostre carni, le vostre verdure. Parleremo di barbecue anche oggi. Ma prima di tutto, parleremo anche di cose più serie del barbecue, ovviamente, come l'Afghanistan. C'è una ricorrenza che avete sentito parlare già nel giornale radio di Popolare Network. Ma la prima pagina di Itaca, come di consueto, è quella che dedichiamo alla lettura dei giornali. E allora, via con la rassegna stampa.
Un, due, tre, il titolo è...
Giornali, eccoli qua i giornali di fronte a me, la mazzetta, e apriamo con il titolo del manifesto, la colonia infame, due coloni guardano dalla sommità di una collina, in mano hanno una bandiera israeliana, a spalla c'è un Kalashnikov, forse un mitra più che un Kalashnikov. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia. Un altro passo verso l'annessione. Chiara Cruciati commenta, predoni di Stato, il titolo è «Una casa vuota dopo l'altra». La Francia di taglio medio sul manifesto, bocciato il limite ai social, dice l'occhiello, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Vedremo poi all'interno che la legge non soltanto lede la libertà di espressione secondo i giudici, ma è anche stata scritta malino. Di taglio basso abbiamo Ceuta in attesa dei migranti, sapete che si sta aspettando questa seconda ondata sotto assedio di due eserciti, c'è un bel reportage da Ceuta, da un quartiere di Ceuta. Poi c'è Francesco Strazzari che scrive a 40 gradi, il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione. Su due giornali oggi troviamo, dunque credo che sia sì, il Manifesto Repubblica. Troviamo un esercizio di stile particolarmente interessante, che è quello di scrivere proprio oggi, nel giorno di Ferragosto, il mondo della vacanza sotto gli occhi del cambiamento climatico. Li vedremo tutti e due. Clima estremo, nucleare, data center, Italia sulla via sbagliata, non c'è acqua per raffreddare le centrali nucleari in Francia, anche l'invasione di meduse le manda in blocco. Il Danubio in secca, ferme reattori anche in Romania e Ungheria. Il Po è messo allo stesso modo, ma Meloni insiste, nucleare subito. C'è una notizia poi di quelle che potremo citare ogni volta che parleremo di sicurezza, che è il grande tema delle elezioni, sicuramente sia a livello nazionale sia a livello amministrativo è uscito il consueto dossier del Viminale, allarme sicurezza, ma calano tutti i reati. Corriere della Sera apre con Israele lo scontro sui coloni, sotto il titolo troviamo invece il caso La Vitola, i PM ripartono da PC, nel senso di personal computer e telefoni, Ranucci resiste su Report, niente passi indietro, Tommaso Labate intervista Paolo Mieli che è stato chiamato in causa, non aprì il sondaggio, ne chiesi per chi fosse. E poi l'Italia è questo stupendo paese dove c'è un'intervista selvaggia Lucarelli, Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste in prima pagina e pagine interne. Viva il Ferragosto. La forza necessaria e il diritto è il sempiterno Angelo Panebianco che scrive di diplomazia e disarmo e ci vuole convincere con dei sillogismi, pericolosi sillogismi, che in realtà senza la forza non ci può essere diritto. Abbiamo la foto centrale dedicata allo sport, 3 medaglie d'oro, c'è il ritorno di Marco Tamberi che se la mastica, la conferma di Simona Quadarella e Nadia Battocletti, l'Italia è d'oro. Una fotina di spalla per Meloni, uscire dalla procedura di infrazione possibile. Ci sono ancora commenti che riguardano l'intervista che ha dato non la Premier ma la Presidente del Consiglio a Fare Finanza e qualche strascico, quindi taglio basso, social agli under 15, bocciato il divieto, in Francia l'alta corte ferma la legge, Macron, i ragazzi devono potersi esprimere, lo firma Alessandra Coppola. Julio Velasco, lo sapete che ha regalato un libro alle sue sportive, i libri in dono, gratitudine, non una lezione. E poi c'è un'intervista agostana a Renzo Arbore che dice: il mio debutto con 5 whisky avevo paura, ci ha dato una mano. Insomma, La Repubblica apre con una fotografia molto bella, infatti andando a vedere la didascalia è del maestro Martin Parr per Magnum Photo. Altre foto poi all'interno, un normale Ferragosto di Apocalisse, questo è l'altro esercizio, vi dicevo, di letteratura, di stile che fa Antonio Scurati su Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui è stento, ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste, languire, questo sembra essere il nostro destino, che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia. E qui vedremo che cosa ci racconta Scurati. I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. Allora, su questa cosa del jet è interessante perché i giornali la raccontano un po' come se fosse un cinegiornale del 45. In realtà cosa è successo? Che i caccia italiani che partecipano alla missione NATO di difesa aerea dei Baltici hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Di chi era sto drone? Era ucraino ed era andato fuori rotta. Quindi non fatevi il film della battaglia nei cieli che un po' circola sui giornali, in realtà il drone era scappato fuori rotta e l'hanno tirato giù. La vitola non è finita, e questo è un titolo che potremmo dire anche noi sbuffando, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Camerun tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Sotto troviamo un trafiletto con una civetta, scusate, c'è un richiamo alle pagine interne. Con gli italiani via dal villaggio assediato dei coloni, siamo stati costretti dall'IDF e stiamo parlando dei coloni della Cisgiordania. Gli Stati Uniti, il caso, svolta Dem, il woke è una follia. Prima l'economia, dicono, torniamo alle persone. Alle porte di Ceuta, le sponde blindate come in guerra, dice l'inviata Benedetta Perilli, tutti lì che aspettano che arrivino in massa, vediamo se arriveranno, Battocletti, Tamberi e Quadarella, leggende d'oro, e poi la notizia dei social, vietati ai 15 anni, bocciata dai giudici in Francia. Domani apre con due notizie, come al solito, quella in alto è Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra, e Bibi, come lo chiamano confidenzialmente, ha detto due punti, aperte virgolette, Regno Unito, Repubblica Islamica. Bagnasciutti, la vignetta molto bella oggi. C'è un mondo tagliato a metà, quindi immaginate un mappamondo tagliato a metà ed è messo sulla griglia, sulla brace. Ci sono sempre state le grigliate, dicono. A tutta sicurezza, derby a destra, Meloni Vannacci, il Viminale, meno reati, molti fermati. Vediamo poi le cifre insieme. Gadget fascisti, se la legge è dimenticata, Daniele Susini che scrive dello stupore dei turisti che trovano nei negozi i souvenir con busti di Mussolini e Hitler, calendario del ventennio, bottiglie di vino con il volto del Duce e altri gadget fascisti, mentre Marco da Milano firma il primo editoriale che è dopo la resa in Afghanistan, 5 anni fa, ogni male è possibile. 5 anni dal ritiro da Kabul, forse ve lo ricorderete, quel ritiro raffazzonato e che ha lasciato molto da scrivere. Ranucci, la RAI teme per Report, Mieli c'è chi voleva rovinarlo, dice il Fatto Quotidiano, che apre però con Camere e Regioni un mese di ferie, metà Italia a casa. Casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. La foto è per una sdraio sotto un ombrellone, in realtà è una foto di scena, credo. No, ah no, 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 scusate, una ricostruzione, questo è il Parlamento, hanno fatto una ricostruzione fotografica, pensavo fosse un teatro, in realtà è il teatro della politica. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza in colpa alla carenza di liquidità, i balneari, virgolette, stagione del 2026 salva grazie al turismo straniero. Poi i giochi di prestigio del governo, numeri truccati del ministro Urso per ridurre le crisi industriali, solo 37 per il Mimit ma 120 per la CGIL, e poi una marea di richiami per le pagine interne, mentre Travaglio firma pregiudicato, dipende e va a vedere la questione Ranucci e le dichiarazioni soprattutto di Gelmini. La Stampa, quotidiano torinese, fondato nel 1867, apre con manovra, duello sulle banche, il cantiere della finanziaria da oltre 30 miliardi, tra le misure anche l'estensione della ZES, le semplificazioni per le rinnovabili, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media e aspetta sull'esito l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi proroga. Che sottotitolo tecnico. Poi abbiamo Roma-Berlino, trattative e minacce, Ceuta la frontiera blindata dai cannoni, sono tutti lì, come dicevo, gli inviati ad aspettare. Abbiamo la foto grande con l'Etna e le sue colate di lava, foto apocalittica, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, il titolo è Ferragosto di fuoco. Tra sacro e profano le passioni di Orietta, tutte le collezioni della Berti, dalla lingerie alle acque sentiere, diciamo così, la parte costume del Ferragosto. E poi abbiamo altri due richiami: la battaglia dei cieli, jet italiani abbattono drone sul Baltico, come vi dicevo, un po' di sapore epico in questi titoli, e poi la resistenza delle donne afghane, non c'è più felicità, il reportage invece per celebrare i 5 anni dalla fuga coda nelle gambe degli americani. Allora, il Sole 24 Ore apre con detrazione alle 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie, questo è interessante molto. La foto grande di un robot che sta facendo praticamente un esercizio ginnico, si tiene sulle braccia e le gambe sono in alto, la testa in basso. Gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa, la quotazione dei robot cinesi attesa forse già la settimana prossima lipo alla borsa di Shanghai per Unitree Robotics. Meloni boccia la riforma degli ETS, confronto con l'Unione Europea per cambiarla. E poi che altro titolo vi posso leggere dalla carta salmonata di Confindustria, squadra di A e B quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri, l'80% delle proprietà straniere proviene dagli Stati Uniti, ci stanno letteralmente mangiando. Avvenire, il giornale invece della Confederazione dei vescovi, scusate, minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza dopo Schlein e Lisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. La foto è per bambini palestinesi fra le macerie dei palazzi bombardati a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, e le abbiamo imparate ormai a memoria queste foto, sono foto di macerie, ovunque macerie. Matteo Maria Zuppi firma la tessitura della pace e si richiama anche a un giorno che è un giorno di festa per la liturgia cattolica. Oggi è il giorno dell'Assunzione in cielo della Madonna, una madre in cielo, fratelli sulla terra, così scrive il Porporato di Bologna, se non sbaglio. L'iniziativa era lanciata da noi, quei bimbi e gli altri invece lo firma Marco Girardo. C'è una questione veramente tremenda che si aggiunge al dramma, le donne Gazzawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti. Lasciamo Avvenire, il Foglio, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie? Perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Siamo arrivati veramente al paradosso. Il telefono mestolo di Ranucci, titolo in rosso, che significa? Non lascia report, rilancia e avvisa, ho le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo. E se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Oltre altre notizie che non vi sto a citare, sono troppe. Il Giorno, Ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti, la foto grande per i ragazzi d'oro, in realtà non sono ragazzi perché è solo uno su tre, le altre sono ragazze, io avrei titolato allora col femminile inclusivo, per dirla. Dall'atletica al nuoto, europei da sogno, Nadia Battocletti, dopo i 5.000 conquista i 10.000, Gianmarco Tamberi, primo nell'alto, 2.32, Simona Quadarella trionfa nel 1500 stile libero, ragazze d'oro diciamo, perché ragazzi. La vitola al setaccio, PC e cellulare, Ranucci lavora al nuovo report, centrodestra senza futuro nazionale, ci perde Vannacci, dice Bruno Vespa, pagina 13, correremo a leggerlo. Il sindaco morì impiccato, cerco la verità, glielo devo, dove siamo qua? Corte Palasio, la vedova di Claudio Manara, per dirvi che il Giorno poi conta su un pubblico che va a posizionarsi ovviamente nella cronaca iperlocale. Il Messaggero, la voce del governo, vediamo un po', Simone e Nadia, doppiette da sogno, è la foto, Tamberi se lo sono mangiato loro al Messaggero, i depistaggi di La Vito, le silenzi di Ranucci, i dubbi della procura, l'apertura, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene. E altri titoli, Roberto Napoletano e il commento, l'editoriale, nell'esercizio semplice che nessuno vuole fare, questo è il suo titolo che è un po' criptico ma fa tutto un pastone dalla questione internazionale a quella nazionale, e poi vediamo un po', turismo oltre il record di Ferragosto, Meloni che dice, appunto, dicevo, giornale un po' governativo, con la stabilità l'Italia è più forte. Il Giornale, siamo ai fogliacci della destra, Il Giornale, la vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere, Lady Tavares dice, mio marito non fa male a nessuno, e lui, non temo il ritorno, Tavares è il socio di La Vitola, camerunense ma anche un po' napoletano, che per ora se ne sta alla larga ma dice che torna. Il PD sull'euro bufera porta di nuovo il caso alla UE, poi abbiamo Parigi, arrestati 8 notav, volevano colpire l'Italia, poi sono andato a vedere, ero interessato da questo articolo ma non si capisce granché, ne vengono citati gli arrestati. Cerno, Tommaso Cerno scrive l'agosto delle stelle cadenti, storia di un killer, Mangione confessa l'omicidio che ha diviso gli Stati Uniti. Libero, esclusivo, c'è una foto di Gomes Clesio Tavares, non molto rassicurante in realtà perché è a petto nudo, calzoni della tuta, e sta estraendo una katana dal fodero. Insomma, quella vicina invece ritrae lui la vitola e un Ranucci bello sorridente, una foto brutta, sgranata, in bianco e nero, probabilmente da un cellulare, un selfie. Parla l'uomo di la vitola, Gomez Clesio Tavares a Libero, sono in Zimbabwe, non in Camerun, e questa è la prima notizia, a brevissimo torno in Italia, l'ha già detto un mese fa, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Meno tasse al ceto medio, la sfida è qui, dice Alessandro Sallusti, probabilmente dovrebbe mandare l'articolo a Meloni. Ricolfi, Francia e Spagna sui migranti nostre nemiche. E poi andiamo sulla verità. Esclusivo, ecco i dati nel Ministero dell'Interno per il 2025. Fatta da stranieri, una rapina su due. Questa è l'analisi che fa la verità dei dati del Viminale. Gli immigrati sono solo il 9% della popolazione, però commettono il 35% dei delitti totali. Numeri shock a Firenze, dove l'incidenza arriva all'80% per lo spaccio. A Milano al 70% per i furti, a Bologna oltre il 50% per gli stupri. A Roma sfiora il 40% per le lesioni dolose. È il listino che ha compilato la verità, cercando di buttare in pasto ai suoi lettori e lettrici il terrore. Poi vedremo invece che i numeri sono calati su tutto. Braccio di ferro con la Germania, ma le ONG tedesche ci hanno rifilato 22.500 clandestini, non c'è la fonte. Foto grande per Siegfried Ranucci, il direttore di Repubblica, la vitola, hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Cappellini svela i messaggi tra lui e il faccendiere, frasi ambigue che l'hanno indotto al sospetto che aleggi su tutta la vicenda, sinistra sempre più in imbarazzo, eccetera eccetera. Quindi la verità spinge da questa parte. Soccorso rosso per terminare i malati, questa notizia dice: la Toscana darà alla Campania, entrambe a guida PD Movimento 5 Stelle, un dispositivo per il suicidio assistito con il quale una donna affetta da SLA si ucciderà, come deciso dal giudice. Ormai siamo al federalismo della morte. Questo titolo fa schifo, diciamocelo tranquillamente. La Gazzetta dello Sport è la pagina, le pagine rosa della Gazzetta dello Sport. L'Italia più bella, e la Gazzetta ovviamente non può che ricorrere a questi titoloni quando abbiamo vinto 3 medaglie. C'è Tamberi che salta e vince il suo oro, e poi ci sono le altre due sportive, Nadia Battocletti e Simona Quadarella, che mostrano sorridenti la loro medaglia d'oro. In mezzo c'è uno striscione nazionale con i colori del tricolore. In basso troviamo Leao in svendita, Vicario in affitto per quanto riguarda il mercato di Milano e Juve, Coppa Italia, ok Monza, Cagliari e Parma, Fiorentina 4 gol, oggi c'è il Toro. Bene, abbiamo concluso l'analisi visiva delle prime pagine, possiamo andare all'interno dei quotidiani. Andiamo subito a vedere alcune cose, tipo il Corriere a pagina 12, ci torniamo nella seconda pagina di Itaca, per cui sarò un po' veloce sull'Afghanistan, ci torneremo lungamente con un collegamento con Laura Cappone, con un'intervista con un giornalista che in questo momento è Islamabad, ma che ci racconta del suo Afghanistan. Allora, 5 anni dopo la ritirata statunitense, è giusto trattare con i talebani? Si chiede il titolo, ed è Andrea Nicastro, che è un espertone di Afghanistan che ha frequentato a lungo, che ci racconta che, fra l'altro, che il 15 agosto 2021 a Kabul andò in scena la più vergognosa ritirata dai tempi del Vietnam. Gli americani lasciavano un paese a cui avevano promesso democrazia per consegnarlo ai talebani. Tutti sapevano che sarebbero tornati burka, segregazione, niente scuola per le donne e barbe, camicioni e preghiere obbligatorie per gli uomini, riducendo gli aiuti umanitari. Poi è cresciuta la fame. Un terzo dei 40 milioni di abitanti fatica a procurarsi cibo e acqua. Per le Nazioni Unite metà della popolazione avrebbe bisogno di aiuti che non bastano. Quella ritirata fu gestita in modo pessimo, sostiene Antonio Giustozzi, dice Nicastro, uno dei più autorevoli esperti di Afghanistan in circolazione, e aggiunge sempre Giustozzi, ma era necessaria. Qualcuno proponeva di lasciare 2.000 americani per la difesa aerea della Repubblica. Cosa avrebbe fatto l'Iran di quei Marines nella guerra di quest'anno con gli Stati Uniti? Ci ricorda il Corriere che l'Emirato Islamico dei Talebani in Afghanistan venne fondato nel 96 sotto la guida del Mullah Omar. Nel 2001, dopo il rifiuto di consegnare Bin Laden agli Stati Uniti che invadono il paese, i talebani devono lasciare il potere. Quindi sono alcuni dei punti chiave che che vengono messi a, in sintesi dal Corriere. L'Europa deve vedere le donne di Kabul come attrici politiche. Chi è? È Zarifa Ghaffari che parla, nata a Kabul nel 94, nel 2019 è diventata sindaca di Maidan Shahr e dopo il ritorno dei talebani si è rifugiata in Germania. C'è un documentario su di lei, In Her Hands, su Netflix, ci dice il Corriere, e è Marta Serafini che l'intervista, chiede qual è la parte più difficile dell'esilio. E Zafira Ghaffari risponde, guardare il proprio paese soffrire da lontano e vedere donne che avevano carriere e sogni spinte fuori dalla vita pubblica e bambine che chiedono perché i fratelli possano studiare e loro no. Ma la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Serafini. Che cosa significa per il futuro una generazione di ragazze senza scuola? Risponde. È una delle conseguenze più devastanti. Una bambina che aveva 11-12 anni alla caduta di Kabul oggi si avvicina all'età adulta. Non sono anni facili da recuperare, sono quelli in cui si costruiscono fiducia, conoscenza, indipendenza e aspirazioni. L'Afghanistan sta perdendo future dottoresse, insegnanti, ingegnere, giornaliste, imprenditrici e leader, prima ancora che possano diventarlo. Tema enorme. Allora, abbiamo un altro tema dove andiamo subito, che è quello della sicurezza. Come dicevo, andiamo a vedere un po' di numeri, ci sono varie infografiche, specchietti e cose, ma noi andiamo sul Manifesto a pagina 8. Oggi è un manifesto ricchissimo di notizie, pagina 8. Eccoci qua, nel paese del panpenalismo in realtà calano tutti i reati. Nel primo semestre del 2026, ci dice Mario Di Vito, rispetto allo stesso periodo del 2025, calano i reati di ogni tipo, quelli contro la persona, quelli contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la violenza domestica, quella di genere, le truffe. Giù anche le manifestazioni di piazza e con esse gli eventi critici, tra virgolette, collegati. Sono in discesa gli arrivi via mare e sono in aumento i rimpatri volontari e non crescono e manco poco le assunzioni nelle forze dell'ordine. 45.977 dal 2022, che significa sicuramente maggiore controllo del territorio, sempre virgolette, ma se partiamo dal numero delle operazioni cosiddette ad alto impatto, cioè i controlli di polizia straordinari massicci in aree specifiche, ci rendiamo facilmente conto che dietro le roboanti apparenze c'è ben poco. Per quello che riguarda il fronte più caldo, l'ordine pubblico, i dati dimostrano che la fannosa e periodica promulgazione di pacchetti di sicurezza, oltre a mettere in dubbio diversi fondamentali dello Stato di diritto, non hanno sortito risultati di rilievo. Delle 7.149 manifestazioni svolte fra il 1 gennaio e il 30 giugno, solo 169 hanno fatto registrare criticità, tra virgolette, parliamo del 2,4%. Il Viminale scorpora le manifestazioni di piazza da quelle sportive e annota un dato: in piazza sono stati feriti 14 civili, cioè più 7,7% rispetto all'anno prima, e 136 tra le forze dell'ordine, più 61,9%, e mentre gli eventi sportivi diminuiscono i numeri. Ecco, questa cosa è interessante perché ovviamente noi non sappiamo per cosa vanno a farsi curare i poliziotti e generalmente sappiamo bene invece che il manifestante, se è accorto, non va certo al pronto soccorso se si becca una randellata in manifestazione, perché lì lo aspetta le forze di polizia. Quindi questi numeri, con le pinze prendiamoli sicuramente. Andiamo veloci perché voglio arrivare all'estate e c'è da leggere. Allora, vi segnalo il Manifesto a pagina 5, ha un sacco di interventi sulla questione della bocciatura della legge Under 15, divieto di accesso ai social. Nelle motivazioni saggi, ci dice Anna Maria Merlo, spiegano che il testo è una lesione sproporzionata alla libertà di espressione e di comunicazione, un attacco non adatto, necessario e proporzionato che non rispetta i principi della Costituzione. Arianna di Genova scrive un editoriale, legislatori che vietano, cosa accade se i minori pensano meglio degli adulti, ci racconta che soprattutto in Australia, ve la faccio un po' breve, dove c'è la legge che vieta, sono riusciti ad aggirare la legge attraverso vari sistemi, e questo la direbbe lungo anche su come i più giovani riescono a mettere nel sacco i più grandi, ma soprattutto poi chiude il suo intervento dicendo: la nostra società preferisce varare una legge antimaranza invece di interrogarsi o accogliere, e un ministro come Valditara preferisce vietare l'educazione sessuaffettiva a scuola piuttosto che offrire strumenti, per esempio contro il cyberbullismo. Il miglior antidoto alle storture è consegnare fiducia ai più giovani in un mondo di grandi che non promette per niente bene, e regalare loro un bel libro, proprio come ha fatto Velasco con le sue atlete. Andiamo a vedere a questo punto una notizia che ci riguarda in parte, nel senso che qui, come sapete, si annuncia un autunno caldo sui data center, e invece qui, da qui ci trasferiamo in Cina. Restiamo sul Manifesto sempre oggi, a pagina 7, eccoci qua, titolone: Francia, nucleare a secco, la minaccia delle meduse. Ma sotto leggiamo: Cina, intelligenza artificiale, fame d'energia, i data center finiscono sigillati in fondo al mare. E cioè, ci dice Lorenzo Lamperti, che per raffreddare i computer che alimentano l'intelligenza artificiale servono sempre più energia e acqua. La Cina prova a cambiare l'equazione: invece di portare l'acqua ai server, porta i server nell'acqua. A una decina di chilometri dalla costa di Shanghai, nella zona speciale di Lingang, e da qualche mese è entrato in funzione un data center sottomarino alimentato direttamente dall'eolico offshore. Quindi sopra l'eolico dall'energia, sotto si disperde il calore. Dicono che ci sia soltanto, diciamo così, l'aumento soltanto, tra virgolette, di un grado nei pressi della centrale sottomarina. Non dicono quali possono essere gli effetti, che sono però, ci saranno sicuramente, su quello che è la popolazione marina, e soprattutto i dati sono, diciamo, ufficiali, quindi non sono contrastati da altri tipi di indagine indipendente. Allora, ancora velocissimo, Masso Renucci, ho scritto Repubblica a pagina 5, vediamo perché, non me lo ricordo più, andiamo a vedere insieme. Il governo vuole sostituirmi, per report l'ipotesi Gomez, che è attualmente il direttore del sito del Fatto Quotidiano. Ah sì, c'è questa intervista stupenda di Francesco Bei. Bocchino: da Valterino andavo, ma solo per comprare il pesce. A Sigfrido mai lesinato critiche. Cioè, si sta dipingendo davanti ai nostri occhi questo stupendo spaccato per cui voi, se lo fate, che guardate la televisione e vedete Bocchino che è immancabilmente richiesto, non si sa perché, insomma, però in televisione, forse perché fa audience rispetto ai battibecco, che dice che andava a comprare il pesce da La Vitola e che andava a cenare nel suo ristorante. È andato 6 volte, dice: comprava pesce da lui, gli chiede Bei, e frequentava il ristorante, e risponde Bocchino: ho comprato il pesce e ho cenato lì 6 volte, 2 delle quali in compagnia di Sigfrido Ranucci. Domande: anche La Vitola si univa al tavolo? Stava alla cassa, serviva ai tavoli, salutava. Io del resto lo conosco dal 1994, anno che ci dovrebbe dire qualche cosa. E l'amicizia con Ranucci come nasce? L'ho conosciuto contestando gli servizi contro Fratelli d'Italia, in particolare contro Renna Meloni. Quindi è una conoscenza recente, sì, degli ultimi 3 anni. Gli contestavo nel merito l'accanimento ossessivo contro la famiglia Meloni, una contestazione simpatica ma netta. Poi però ci andava a cena, si era riconciliato. Ma guardi che io vado a cena con molti colleghi anche di altre aree politiche, ci si confronta. Con Ranucci ho un ottimo rapporto. Ecco, questa è molto romana questa notizia di La Vitola, come viene, verrebbe un po' da dire, nel senso di questo mondo strano dove in televisione si sputano addosso e poi vanno a cena tutti insieme. Allora, cosa mi è rimasto da dirvi? Ah sì, delle primarie del Campo Largo, che tra l'altro, se scusate, mi ha fatto ridere perché scrivendolo nella scaletta ho scritto primarie Campo Largo, ma ho messo soltanto le iniziali, viene fuori primarie CL, che insomma non è esattamente di buon auspicio. Sul Domani, a pagina 8, c'è un articolo, ci sto arrivando, come al solito i pollicioni non mi aiutano, eccoci qua, del primario del Campo Largo, l'esperienza dell'Ulivo. Ve lo consiglio se volete saperne qualche cosa di più, perché lo scrive Franco Monaco. Franco Monaco è uno dei grandi, delle grandi anime che ha teorizzato e messo in pratica operazioni tipo l'Ulivo. Piaccia o non piaccia, da come sono messe le cose, realisticamente sarà difficile sottrarsi alle primarie, scrive Monaco. Ciò comporterà dotarsi di regole e soprattutto di comportamenti all'altezza della sfida. Ne menziono alcuni, soltanto uno o due, poi dopo andiamo un'altra parte. Primo, distinguere tra i singoli punti programmatici e comune sistema di valori che ispira una proposta di governo. I candidati contano per il modo con il quale interpretano e declinano il programma. Questa è una bella legge che vale anche per Milano. 2. Semmai ciascun aspirante leader si mostri proteso a rappresentare tutti, non solo il proprio partito, tantomeno se stesso. Chi indulge a tale tentazione dà mostra di non disporre di una delle principali qualità richieste al candidato premier nelle primarie e al governo di domani. Ai miei occhi, lo confesso, dice Monaco, Conte fa problema non tanto per singole posizioni di merito, ma per la sua postura poco incline a farsi carico dell'unità. Monaco su domani. Fine mente della politica. Oh, e finalmente, 5 minuti e mezzo ce la potremmo fare. Arriviamo al clima. Partiamo da Repubblica, dai, che con Scurati e le foto di Martin Parr, un normale Ferragosto di Apocalisse. Andiamo a pagina 12 e 13. È una lettura veramente interessante da leggere, quella di Scurati. Non so se ce la facciamo a leggere proprio tutto, ma per come imposta questo suo scritto. Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per affavorirsi di qualcosa di cui stento, ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia, in un ozio sterile, ve l'ho già letto. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia, eppure lo sussurra con un filo di voce, i suoni si articolano a stento, lo dice con la pronuncia aspirata, tipica della Toscana, ma potrebbe avere l'accento, cadenza o inflessione di qualsiasi luogo d'Italia e forse d'Europa. Che caldo, si ripete, non ha altro da aggiungere. Mi volto. Vedo un anziano disteso di schiena su un lettino da spiaggia di ultima generazione, con il petto rivolto al cielo arroventato, il capo reclinato, le braccia distese lungo i fianchi. Tiene gli occhi sbarrati e la bocca dischiusa. Anatomicamente è supino, ma di fatto è prono, totalmente sottomesso alla cattura. Ha ancora una folta chioma di capelli bianchi sulla testa, una bronzatura sapiente, un corpo snello considerata l'età. Un bel vecchio, insomma. È un avvocato lucchese in pensione, un uomo ancora in gamba, viene qui in villeggiatura da 50 anni, mezzo secolo, estate dopo estate, da tutta una vita. Ma quella vita, adesso, è finita. Che caldo! D'altronde il bagno non offrirebbe refrigerio. Il mar Mediterraneo ha raggiunto in questi giorni temperature superiori ai 30 gradi e allora i supposti bagnanti se ne stanno lì da ore, accasciati sui loro lettini di ultima generazione, distesi sulla schiena, le mani lungo i fianchi, gli occhi spalancati e la bocca dischiusa, perfettamente immobili, nell'illusione che l'inazione li preservi e nel timore che l'azione li schianti. Mi alzo in piedi per vedere meglio, più lontano. La stessa scena mi si accampa davanti allo sguardo a perdita d'occhio, la stessa umanità languida, sottomessa, sfinita. Cerco di respingerla con tutta la poca forza di spirito rimastami, ma l'imagerie si impone. Sono cadaverici, siamo tutti cadaverici su questa spiaggia agostana, ancora debolmente vivi, eppure già composti per la sepoltura, supini e immobili sui nostri lettini da 50 euro al giorno, come dentro bare a sarcofago aperto. Questo meraviglioso angolo di mar Mediterraneo non è più litorale, ma camposanto, non più lido, ma morgue, balneare, un cimitero di viventi, cimitero marino. Vabbè, una scrittura stupenda. Prosegue avanti Scurati dicendo: non c'è reazione da parte della politica, ma nemmeno da parte della società. Movimenti ecologisti sono in una fase di emarginazione storica, proprio quando la storia dà loro ragione. Le associazioni di categoria più colpite nei loro interessi economici si limitano a chiedere sussidi. La maggioranza degli altri cittadini si limita a maledire il caldo con un filo di voce, agonizzandosi sui suoi lettini obituari. La politica poi mi sgomenta per la sua inerzia, vindice complice. La minaccia al nostro benessere, alla nostra stessa sopravvivenza è tale da suggerire un accordo bipartisan, una collaborazione di tutti i partiti per affrontare unite la terribile emergenza. Come accadde con l'Assemblea Costituente in un paese ridotto in macerie dalla guerra e dal fascismo, come accadde negli anni 70 con un paese messo in ginocchio dal terrorismo. Ma questa vasta salvifica alleanza, sebbene parziale e temporanea, resta nel nostro scenario offuscato, cialtrone e polemico, un'ipotesi fantascientifica. Vediamo un po', sì, che caldo è la fine, eh? Il mio vicino d'ombrellone lo ripete ancora una volta, ma oramai è un mormorio quasi inaudibile, è una resa nei suoi occhi. azzurri da bagnante del Novecento, nel suo corpo stremato da vecchio leone al sole del secolo scorso, si legge la nostalgia per la dolcezza dell'estate e della vita prima dell'anticiclone africano. No, la gioia agostana non tornerà. Sono mortificato di doverla guastare, ma la festa non è più qui. Non tornerà l'estasi popolaresca dei piedi sotto la tavola, della bottiglia sopra, della kermesse familiare, della pasta al forno e dei fuochi a mare. Adesso la Madonna viene assunta in un cielo infuocato. Quella gioia satolla, spensierata un po' ebete, non tornerà e non deve tornare. Coltiviamola, la sottile angoscia che avvelena questi nostri giorni. Diamole un nome, altrimenti quello di oggi potrebbe essere l'ultimo ferragosto dell'umanità. Beh, finalone, diciamo, apocalittico, stiamo più leggeri ovviamente, però è questo, è quello che ci racconta. Stessa cosa sul Manifesto, vi dicevo, per chiudere questa rassegna stampa. Sì, sono già in ritardo, me lo dice il countdown, ma io il Manifesto adesso lo trovo. Eccolo, no, non lo trovo più. Comunque sia, c'è stesso esercizio di stile, vi dicevo, eccolo qua, sul Manifesto. Mi occhieggiava Francesco Strazzari, che appunto apre invece parlando della similitudine fra caldo, traghetti, costi e come veniamo governati. Nella coda d'imbarco dei traghetti per la Sardegna, il vicino di fila tiene il motore acceso per ore, o peggio nel garage mentre la nave ancora sta ormeggiando, finestrini chiusi, l'aria irrespirabile, l'illusione del fresco dentro mentre si lamenta per il caro diesel. Va avanti a pagina 9, che lascio alla vostra lettura. Tra l'altro ci ricorda Strazzari che c'è un reato, c'è un'ammenda che si deve pagare se fai questa cosa, tenere la macchina accesa per l'aria condizionata, ma nessuno lo applica. Dunque, a pagina 9 vi dicevo, sì, il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione, e anche lui dice un'era che annuncia pircumul nembi, muri di care radiante, di calore radiante a 100 gradi e notte che non raffreddano più, viene raccontata come una settimana di disagio, con i consigli per gli anziani, immagini di turisti e le fontanelle al telegiornale. Se la prende con la disinformazione. Stephen Pine dice, in chiusura, chiama pirocene l'era che ci siamo costruiti, per analogia con le ere glaciali. Il fuoco fossile torna in superficie sotto forma di condizioni che generano nuovo fuoco, calore e incendi. Noi ci siamo entrati con gli strumenti che avevamo, un cartello, una proroga, da noi si chiama alta stagione. Ecco, non volevo chiudere proprio così disastroso, però è la situazione che viviamo ed è inutile anche nascondercela. Quindi c'è qualche ascoltatore che si lamenta, questi sono gli articoli che ci sono sui giornali oggi, giorno di Ferragosto, pubblicità e poi cambiamo pagina. Eccoci, eccoci, sono le 9:32 minuti, Radio Popolare e Ferragosto, chissà dove siete. Intanto vi do il numero di telefono, 0233-001-001, gli sms al 331-6214013 e invece la mail è diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, se siete in viaggio, state raggiungendo gli amici, chi lo sa. Per il giorno di Ferragosto, che generalmente è un giorno di grigliata, diciamo così, no? E quindi ne parleremo alle 10, dalle 10 in poi, con il nostro Nicolò Vecchia, che ci racconterà cose interessanti. Non è solo carne il barbecue, ma tante altre cose, non solo pesce, c'è tanta verdura anche che si può fare. E questo sarà un po' il grande tema che andremo poi a vedere quando parleremo insieme nella terza pagina di Itaca. Intanto andiamo da qualche altra parte rispetto alla musica. Aspettate che tolgo la sigla che mi sta, ecco, mi stava togliendo la bellezza di questo Thunderstruck. minuti, Radio Popolare, Itaca, Angelo Miotto in studio. Allora affrontiamo questa pagina sull'Afghanistan, un bel paginone facciamo, e poi dopo nella terza parte ci dedichiamo invece alle frivolezze giuste del 15 agosto. Ma il 15 agosto è una data anche che ci riporta indietro a 5 anni fa. Dovrei avere già il telefono Laura Cappon. Pronto, Laura?
Pronto, buongiorno Angelo, buongiorno agli ascoltatori.
Come stai?
Molto bene, grazie.
Ecco, Laura Cappon, giornalista e anche autrice, lo dico subito, di un bel podcast che sono Le ultime dottoresse dell'Afghanistan, un podcast che è realizzato, se non sbaglio, insieme ad Emergency e che si trova tranquillamente in rete. Vogliamo parlare con lei di questa cosa, cioè una data particolare che segna, come abbiamo sentito in rassegna stampa, nel nostro giornale radio, che il 15 agosto è la data anche dell'ultimo generale che salì a bordo, quella foto ve la ricorderete, a raggi infrarossi con quel verdino tipico di quegli occhialini che mettono i militari sull'aereo, e che è l'ultimo militare americano che lascia Kabul. Allora, Laura, questi 5 anni, abbiamo citato anche il podcast perché anche dalla lettura dei giornali oggi c'è il tema femminile, il tema delle donne, che è un tema che ovviamente viene messo in grande risalto, e quindi a te vorrei chiedere che cosa provi oggi rispetto anche alle esperienze che hai fatto lì.
Beh, sicuramente il viaggio che, appunto, l'hai detto anche tu, io ho fatto per Emerge, con grazie Emergency, alla ricerca delle ultime dottoresse, era in realtà un escamotage per raccontare la situazione delle donne in Afghanistan, che è la peggiore al mondo. Le regole che i talebani hanno imposto hanno poi raccolto anche in un codice di comportamento, ma poi a questo codice di comportamento sono arrivati, si sono aggiunti altri decreti, rendono la situazione veramente insostenibile, tanto che la Corte Penale Internazionale ha emesso anche dei mandati d'arresto per diversi leader talebani, proprio per questo, per l'apartheid di genere. Le ultime cose che abbiamo visto nelle news sono sicuramente le proteste Herat di 2 mesi fa, in cui, appunto, le donne, nonostante tutti questi divieti, sono scese in piazza e ovviamente la rivolta è stata repressa. Parlare delle ultime dottoresse dell'Afghanistan era un escamotage per raccontare il tutto, ma anche per sottolineare un paradosso, perché le donne in Afghanistan non possono più studiare, non possono più andare fuori casa da sole e viaggiare per più di 72 chilometri, non potendo più studiare non possono neanche diventare dottoresse, ma le stesse restrizioni dei talebani e la stessa cultura afghana in realtà ha quasi sempre precluso la cura da parte di medici uomini alle donne. E allora la domanda che il podcast si fa è questa: se le donne non possono più studiare, se addirittura sono state chiuse anche le scuole di specializzazione di ostetricia e ginecologia infermieristica, chi curerà le donne nell'Afghanistan del futuro se la situazione rimarrà tale? Quindi io ho trovato nel mio podcast delle testimonianze di coraggio formidabili. Ci sono dottoresse che sono rimaste a lavorare, ci sono le specializzande a cui il percorso si è interrotto, proprio perché con l'arrivo dei talebani c'è chi ha dovuto lasciare l'università, chi ha dovuto lasciare la scuola di infermieristica o di ostetricia, e continua a lavorare in ospedale, continuano anche, appunto, non potendo esercitare la professione medica, continuano magari a lavorare come infermiere, come assistenti sociosanitarie. E questa è la situazione in un paese dove già la situazione, diciamo, sanitaria, anche causata dal taglio degli aiuti che c'è stato subito dopo l'arrivo dei talebani al potere, e poi dopo ulteriormente con il taglio degli aiuti USAID di Donald Trump della prima parte del 2025, ha creato una situazione che ovviamente è tragica, e l'aspetto sanitario ovviamente è solo una parte, come dicevo già, del tutto, di una parte di paese, che è quella costituita dalle donne, che è in pieno stato di apartheid.
Ecco, Laura, senti, volevo chiederti una cosa. Oggi il titolo del Corriere, lo ricordavamo prima, era segna stampa, è una domanda. Andrea Nicastro firma questo articolo, il titolo è: 5 anni dopo la ritirata degli Stati Uniti, è giusto trattare con i talebani? Ti aggiungo, La frase che diceva e che scrive nella risposta che dà Zarifa Gafari, che dice la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Quindi noi ne parliamo, arrivano, Radio Popolare ne parliamo, però voglio dire spesso se ne parla per o anniversari, effettivamente è uscito un po' da quello che è il fuoco della stampa, l'obiettivo della stampa puntato su altri scenari. È giusto trattare con loro, secondo te?
Questa è una domanda molto complessa. Prima di tutto noi abbiamo iniziato, in realtà noi intendo Unione Europea, in maniera diciamo molto cauta, ma c'è stata una delegazione di talebani che è andata a Bruxelles per i rimpatri, per agevolare i rimpatri. Quindi in realtà, ovviamente, come purtroppo la politica internazionale in questi ultimi anni prende piega spesso con la gestione dei flussi migratori, no? E in questo caso l'Unione Europea i primi contatti in questi 5 anni li ha avuti con dei colloqui relativi al rimpatrio di cittadini afghani, gli stessi afghani, ricordiamoci, che in questi giorni, 5 anni fa, affollavano l'aeroporto di Kabul in delle scene che comunque sono difficili da dimenticare. Ricordate l'aeroporto di Kabul, sì, che era completamente assediato da civili che cercavano di scappare, chi cercava di entrare negli aerei delle delegazioni diplomatiche perché magari aveva lavorato con loro. C'è stata tutta la vicenda di tantissime persone che hanno lavorato anche solo come interpreti per l'esercito americano e non sono riusciti a scappare, hanno subito delle ritorsioni, molti sono stati uccisi perché appunto erano ritenuti dei collaborazionisti, anche se semplicemente nel momento in cui c'era la coalizione internazionale, c'è stata per 20 anni, la coalizione internazionale dava anche lavoro, no? E chi ha lavorato per la coalizione internazionale era a rischio e non tutti sono riusciti a lasciare il paese. E purtroppo questa è una domanda molto complessa, perché è chiaro che nel momento in cui tutti i paesi della coalizione internazionale hanno lasciato l'Afghanistan, in più 2 anni dopo è scoppiata, anzi l'anno dopo è scoppiata la guerra in Ucraina, la Russia ha invaso l'Ucraina, poi c'è stata Gaza col 7 ottobre, dopo il 7 ottobre del 2023, non essendoci più nessuna nessun esercito occidentale nel paese, con i talebani che all'inizio sembravano più moderati rispetto al precedente emirato, cosa che poi abbiamo vista non è stata vera, perché appena appunto l'attenzione si è spostata hanno ripreso ad attuare delle leggi e pratiche molto repressive. Con appunto queste notizie invece che poi sono salite man mano più vicino a noi, l'invasione russa in Ucraina il 7 ottobre, poi ovviamente tutta la vicenda del conflitto in Iran si è espanso ovviamente anche nei paesi del Golfo, l'Afghanistan è scomparso completamente
dall'attenzione dei media, non soltanto lui ovviamente, certo.
Trovare un modo per trattare con i talebani è una grande questione. È anche vero che comunque noi, i paesi europei e gli stessi Stati Uniti non trattano solo con paesi che sono virtuosi a livello di diritti umani. Ecco, questo non è...
Beh, certo.
Se analizziamo come funziona la nostra diplomazia, soprattutto appunto sulla questione migratoria, riaprire completamente, al momento solo la Cina e la Russia in parte ha dei rapporti con i talebani, tutti gli altri paesi, per esempio l'Europa ha praticamente tutte le delegazioni diplomatiche a Doha dal 2021 a oggi, non c'è neanche una delegazione diplomatica a Kabul, né dell'Unione Europea né di altri paesi dell'Unione Europea né ovviamente degli Stati Uniti, anzi nell'ambasciata americana c'è il Ministero della Salute a Kabul, io l'ho visto, era uno dei posti dove c'erano i grandi graffiti della liberazione di Kabul americana, adesso è coperto da versetti del Corano e dalla Shahada. Quindi non si capisce sino a dove, diciamo, questo paese poi si sistemerà nello scenario internazionale, perché al momento comunque avere un partner come la Cina comunque non è poco, non è rispetto all'isolamento completo. Bisognerà vedere che cosa diciamo, come si evolverà la situazione.
Ecco Laura,
deve essere una crisi umanitaria senza precedenti, ovviamente.
Ecco Laura, un'ultima domanda, giusto per capire, poi con queste dottoresse riesci a rimanere in contatto poi?
Sì, sono delle persone che ovviamente, prima di tutto il podcast, diciamo, il lavoro, sono 6 puntate, sono disponibili sul sito del Corriere della Sera, sono prodotte da Piano P ma anche su tutte le altre piattaforme, e sono delle persone che mi hanno accompagnato. Io sono stata 10 giorni perché ho visitato 3 province dove ci sono i 3 maggiori ospedali di emergency e dove appunto ho incontrato le due dottoresse che sono anestesiste, poi c'è una ginecologa che è la capa, diciamo, la coordinatrice del centro di maternità. E sono persone che mi hanno accompagnato anche durante la scrittura, non solo quando ho, diciamo, fatto l'intervista, perché soprattutto la situazione ovviamente è molto delicata, e quindi anche scrivere, poi raccontare le loro storie, raccontare le storie delle altre persone che lavorano lì, è sempre molto delicato. Ricordiamo che i talebani hanno fatto, diciamo, degli atti di repressione anche contro le persone che lavorano per le ONG, quindi comunque bisogna sempre stare molto attenti nelle cose che si dicono, e quindi per me la loro vicinanza nella scrittura, oltre a garantirmi una precisione nelle cose che raccontavo maggiore, mi ha anche garantito di metterle in sicurezza, ma mi ha lasciato, devo dire, io ho viaggiato un po' nei miei anni, negli ultimi 10 anni, ho viaggiato un po' per lavoro, ho visto tanti paesi, devo dire che l'esperienza in Afghanistan è stata una delle più, di quelle che mi ha provato di più a livello umano, perché vedere una segregazione del genere su un paese per cui la coalizione occidentale si è spesa per 20 anni, e vedere questo paese completamente abbandonato a se stesso, vedere le donne completamente abbandonate a se stesse, non che prima fossero completamente emancipate, perché comunque la cultura afghana ha un certo ovviamente livello repressivo già di suo, no? Sul genere femminile ci sono delle tradizioni molto forti, ci sono delle zone ovviamente rurali con dei codici etici molto pesanti, però comunque quei 20 anni lì per molte ragazze avevano rappresentato un'idea diversa di futuro, che gli è stata strappata all'improvviso, e non solo gli è stata strappata, ma gli è stata strappata e poi dopo, quando si sono ritrovate chiuse in casa, nessuno si è ricordato di loro. Quindi è veramente una condizione che ti lascia senza parole per la dinamica, no, del conflitto, di come si è mossa la comunità occidentale, e per loro, per le ragazze che si ritrovano così, senza poter più fare niente, e per molte di loro rimane la vera salvezza, rimane quella di poter continuare a lavorare in ospedale, di fare qualcosa per loro e anche per il loro paese.
Laura, io ti ringrazio moltissimo per questo, per i tuoi ricordi, ma anche per l'analisi che hai fatto di questo anniversario di 5 anni dalla fuga da Kabul delle forze americane e non solo, e grazie anche a Mergis, ovviamente, come al solito, abbiamo già sentito anche in questi giorni, per quello che fa non soltanto lei, anche molte altre ONG in Afghanistan. Grazie Laura.
Grazie a voi.
Ciao, buon Ferragosto. Buon Ferragosto a Laura Capon. Allora, adesso adesso. Sempre sul tema Afghanistan, vi do un consiglio. Se volete, non abbiamo il tempo in questo momento perché abbiamo preferito privilegiare, ho preferito privilegiare la diretta con Laura Cappon. C'è una interessante intervista che ha fatto Alessandro Braga a Nicolò Sancassiani, che è un giornalista freelance a Islamabad in questo momento, ma ha viaggiato recentemente per l'Afghanistan. La trovate nel podcast di Summertime, di devo chiedere una conferma fuori sul palinsesto di comunque la puntata di venerdì, e adesso vi dico dove. Dicendo Summit, ma era Pop Sera, Alessandro Braga, Pop Sera, ha intervistato Nicolò Sancassiani nel podcast di Pop Sera di venerdì, lo trovate. Per chiudere questa pagina, il podcast di Laura Cappon, come avete sentito, trovate sul Corriere, si chiama Le ultime dottoresse dell'Afghanistan. Sono 6 puntate. Supertramp, inconfondibili, alle 9.56 minuti su Radio Popolare Itaca. Ci avviamo verso uno stacchettino pubblicitario modesto, 29 secondi. E poi svolteremo e preparate le vostre voci, ugole, le vostre dita per parlare insieme a me, insieme a noi. Rispetto a questo 15 di agosto, che nonostante gli articoli di Strazzari e Scurati, molto belli, che vi consiglio di leggere per intero su Repubblica Manifesto, è comunque un giorno, diciamo così, dedicato alla socialità, agli incontri che spesso avvengono soprattutto a tavola con del buon cibo e generalmente del buon vino.
non mi sento le gambe. Ah, dove sono le braccia? E mi manca il respiro, eppure sono viva. Sento che sorrido, io non l'ho deciso. La vista mi abbandona un po'. Cerco la mia postura, divento la paura. Mi trema anche la gola, la voce non mi trova.
Allora, eccoci qua a Radio Popolare, sono le 10, sto cercando di mandare un brano che mi piace molto, non ci riesco, da Terza Pagina, intanto che io mi adopero qui fra i computer, la Terza Pagina di Itaca, di Radio Popolare, appunto dedicata al Ferragosto. Intanto vi dicevo, sapere se siete arrivati a destinazione, dove siete... sono le 10, dovreste essere o amabilmente in viaggio o essere già arrivato, vi siete svegliati, avete cominciato a preparare i vostri attrezzi, a cercare di capire come mettere sul fuoco, come fare brace, e fra poco ci colleghiamo anche con Nicola Vecchia, che ci darà un po' di graditissimi consigli, e affronteremo anche il tema di non solo carne, ovviamente, perché non è solo carne quella che possiamo mangiare oggi sulle nostre braci. Oltre pesce c'è tanta anche verdura. E 3 minuti Radio Popolare Itaca, Angelo Miotto in studio. Già mi ha scritto Cosimo, che ha detto: che bello, le verdure grigliate, la soluzione definitiva per noi vegani, faccia triste. Per fortuna riusciamo a preparare anche altro. Dopo ne parliamo, magari se hai voglia anche Cosimo puoi chiamare. E poi invece c'è qualcuno che mi chiama Massimo, io sono Angelo, comunque mi dice: spiace fare guastafeste, ma in Lombardia c'è il divieto di fuoco a meno di 100 metri da un bosco, dice Massimo. Lo so, ma sono anche varie casette, eccetera, eccetera, o grigliate in paese, adesso ne parliamo. Ne parliamo, intanto saluto Nicolò Vecchia che è insieme a noi, grazie Nicolò di esserci.
Ciao Angelo.
Ciao. Dove sei innanzitutto, giusto per farmi gli affari tuoi, a casa o già sul campo?
No, no, sono a casa, non sarò...
Non celebri?
Non sarò direttamente coinvolto dalle attività agonistiche in questo 15
per... Ecco, perché l'altro giorno ci siamo incontrati in redazione, ho detto ma quasi quasi fare una cosa sul barbecue e ovviamente ho chiesto a Nicolò, che è un super espertone, come affrontare, come avrebbe fatto, come farebbe anche lui poi un barbecue, quindi mi ha raccontato delle cose divertenti e quindi sì. Vorrei partire da questo, Nicolò. Poi affrontiamo anche il tema di genere, che è una cosa di cui abbiamo parlato, che è interessante. Ma innanzitutto la carbonella, cioè, sì. Tu come la fai?
Ma allora, bisogna sempre, poi arriviamo appunto anche al discorso di genere, è comunque un po' prestazionale il barbecue, secondo me questa cosa va, diciamola subito. Quindi ad esempio la carbonella è una di quelle cose in cui, soprattutto il fare il fuoco, è una di quelle cose in cui da subito inizia a giocarsi un po' l'idea del ma quanto sono bravo. Per cui ci sono i puristi che utilizzano soltanto legno, quindi non si aiutano con la carbonella, iniziano presto bruciando magari il legno più adatto a quel tipo di cottura che vogliono fare, utilizzano una brace esclusivamente di legna. Questa cosa ovviamente crea un maggior dispendio di energie oltre che di legna, quindi volendo è anche un po' meno sostenibile. Ci sono delle ottime carbonelle, sia quelle che si trovano nei discount, sia quelle invece, anche qui ci può essere del fighettismo.
C'è il mercato della carbonella, non lo sapevo.
Ci sono delle carbonelle di grandissimo pregio e anche di grandissimo prezzo al dettaglio, perché sono fatte appunto sempre soltanto con il tipo di legno XYZ con cui tu volendo puoi lucidare un pochino il tuo ego dicendo no, però io per il pesce utilizzo soltanto quel legno lì, mentre invece per la carne ne utilizzo un altro.
Hai capito? E quindi io cominciavo con i legnetti e poi andavo a mettere il carbone, però non so se è una cosa che ti piace.
Io l'ultima volta che ho fatto un barbecue ammetto di aver usato soltanto la legna, ma anche perché ero dal mio suocero che ne aveva tanta, era lì da un sacco, l'avevo vista almeno 3 anni lì accatastata, vabbè senti, usiamone 10 pezzetti, via.
Ecco, arriviamo però al tema di genere che ci stuzzicava, perché come sono bravo in genere è appunto con la O.
Mi sto mettendo ampiamente nel
dei guai.
Sì, no, ma cioè maschio, etero, tendenzialmente over 40, inizia a diventare proprio una questione, ahimè, un po', lo dico tristemente, prestazionale, cioè di fianco a un barbecue vedrete sicuramente più di un esemplare di questo soggetto che abbiamo descritto, e tendenzialmente tutti gli esemplari intorno a quel fuoco penseranno ma io farei se spostassimo, ma non è che potremmo, sarebbe il caso di iniziare a metterle su secondo me adesso, no aspetta ancora un attimo. È tutto così, un po' come di fronte a qualsiasi mestiere che dobbiamo fare, un po' con le mani, la nostra esperienza, la nostra abilità. Nel barbecue secondo me quell'elemento lì viene fuori tremendamente.
Senti Nicolò, non solo carne abbiamo detto, ci mancherebbe, o pesce, ma anche verdure e altro?
Sì, assolutamente sì, si può fare un barbecue anche totalmente vegetale e divertirsi anche molto, perché comunque poi ci sono cotture anche molto diverse, lunghezze di rosolatura molto diverse l'una dall'altra, per cui partendo dalle classiche melanzane, zucchine, però è buonissimo, mi piace moltissimo fare la lattuga e l'insalata alla brace, sono cotture molto veloci che però vengono molto bene, danno una parte un pochino più amara alle insalate, quindi da quel punto di vista ci si diverte molto, ovviamente cipolle, questo se uno ha tenuto via magari qualcuna di quelle cipolle un po' grandi, che siano di acqua viva, cipolle di Brene, messe sotto la brace, vengono meravigliose perché sono molto grandi, quindi dolci, con la cottura alla brace viene fuori una tarte molto, molto buona di quel tipo di cipolle, quindi ma anche i cipollotti freschi, ad esempio, sì, possono, adesso non è il momento migliore, però si trovano ancora, anche quelli messi sotto la brace vengono veramente veramente bene, dopo un tre quarti d'ora tirare fuori sono buonissimi, se li avvolgete magari prima in una stagnola, li mettete dentro la brace, poi è una cosa buona.
Senti, una curiosità, poi ti lascio, ma la lattuga come la cuoce? Non sulla griglia diretta, ci metterei sotto qualcosa?
Pentola, no, sulla griglia diretta.
Ah, griglia diretta.
Sulla griglia diretta, sì, ovviamente tenendo la griglia abbastanza distante dalla brace, nel senso che se la mettete subito, cioè deve stare almeno a due spanne dalla brace, spennellata con olio limone, si mette sopra, tempo di 10 minuti, girandola, guardandola sempre bene, viene veramente molto bene.
Oggi cosa si mangia?
Ah no, io oggi mangio avanzo, proprio faccio un ferragosto, devo lavorare, devo scrivere due cose, per cui non ho nulla di... sono da solo a casa. Non ci sarà,
sempre più triste il quadro, Nicolò, così però, sei da solo, non cucini, lavori...
No, però come mi senti, sono serenissimo.
Ti sento sereno, hai ragione, comunque anch'io più o meno come te, dai.
Un abbraccio.
Grazie, grazie Nicolò Vecchia, grazie, ti invidia per Nicolò che oltre ad essere così bravo con la musica sa così tante cose del cibo. Oh, vi siete scatenati intanto scrivendo, potete chiamare ovviamente in diretta allo 02 33 001 001 anche per insulti cordiali, ma voglio dire tutte cose educate, io volentieri vi ascolto. Allora, Fuvi, il barbecue, la versione ferragostana dell'Umarell, orfano di cantiere, buon ferragosto compagni. Davide dice solo faggio olivo per il legno. Emanuele dice sono a casa, mi accontento dei ricordi di un fantastico ferragosto del 2001 a Forlimpopoli fra la via Emilia e l'East. Emilia dice ciao, sono a Milano non davanti a un barbecue ma ai fornelli, oggi arriva la figlia e sto preparandole tutti i suoi piatti preferiti vegetariani. Ti scrivo per lanciare una proposta per i proprietari di cani di portare con loro una bottiglia di acqua durante la passeggiata con il cane e adottare uno dei tanti alberelli che stanno morendo nei nostri spazi pochi verdi e innaffiarlo. Buon barbecue a tutti voi appassionati. Noi, dice Alice, abbiamo la casetta nel bosco, ma nonostante il giardino privato, per rispetto dell'ambiente disidratato e secco e dell'ordinanza, sto cucinando al forno e sui fornelli. Per cortesia, non incentivate la gente a rompere le regole, è pericoloso e poco etico. Vediamo un po'. Ah sì, Paolo è un abbonato, dice due cose si possono fare per incidere sullo strato del nostro pianeta, decidere dove mettere i soldi e cosa mangiare. Che proponiate ancora un barbecue con carne mi intristisce, la radio ha un dovere comunicativo, aggiornatevi. Sì, mi aggiorno caro, però è anche vero che il barbecue nasce con verdure, griglia e tomini, e quindi questa è una cosa che fa parte della realtà e noi parliamo molto della realtà. Poi possiamo esortare a mangiare meno carne, che vuol dire meno inquinamento, però ci piace anche leggere la realtà, siamo qui apposta per leggere la realtà. Allora vediamo un po', questo è un punto che vedo che gli ascoltatori sottolineano, ma se chiamate magari è meglio, così almeno ci sentiamo per voce. Pronto?
Pronto?
Oh, buongiorno.
Ciao.
Ciao, chi sei?
Sono Rosy. Senti,
dimmi.
Quando ho sentito la radio che c'eri tu, ho detto finalmente.
Ah, pensavo di aver detto spengo.
No. Però quando ti ho sentito, so che c'è il giornale radio, e ho detto meno male che c'è Miotto.
Grazie.
I giornalacci
I fogliacci, fogliacci della destra.
hai ragione. Comunque ci fai tanta compagnia. Io non vado in nessun posto. Okay. Non sono invitato in nessun posto.
E cosa mangi?
E che ne so io e la mia gatta non so cosa mangiare.
Ah, è surprise
gatta,
oggi.
Se tu sapessi la mia gatta quanto compagnia mi fa, altro che parenti e serpenti.
Come si chiama la gatta?
Giornata, buon Ferragosto.
Come si chiama la gatta? Non lo sappiamo. Non lo sapremo mai. Va bene. Un saluto a te e alla gatta allora. Intanto vediamo un po' se arrivano altri messaggi. Comunque le telefonate allo 02 33 001 001 se fate un barbecue o se non fate il barbecue, se volete criticare il barbecue. Io comunque vedo che quello che ricordo, insomma, dei barbecue che ho passato, comunque la grigliata è sempre qualche cosa che mette una discreta allegria, dicevo, non soltanto per quello che si mangia ma anche per quello che si beve, perché poi è anche un momento comunitario dove ovviamente al di là che ci sia il tomino, la lattuga o per gli amanti della carne la carne, c'è sicuramente un buon bicchiere di vino rosso, immagino anche di bianco freddo visto le temperature. Certo, con queste temperature è anche difficile poi pensare di accendere e di stare vicino a un fuoco. Intanto che aspetto le vostre, allora ci sono un po' di sms, vediamo un po', ma devo cambiare gli occhiali, scusate perché ho un problema con questo schermo. Aspetta, mi avvicino lo schermo, faccio prima. Dalle Valle Magna, zona di pace, pomodorini dell'orto della mia amica Luisella, ex per ragù vegetale, eccezionalmente ieri sera barbecue in ristorante, non ci abbuffiamo, siamo anziani, vabbè, non niente vi vieta, niente griglia che risaputo è cancerogeno, mi scrive Maurizio. Dal grasso alla carne che cola sul fuoco usate la pioda valtellinese. Adesso leggo quello di Morena che dice: è un piacere sentirla ma non mi dare del lei, grazie per aver letto l'articolo di Scurati eccetera eccetera. Sto friggendo melanzane a gogo per fare le melanzane alla parmigiana col pane carasau, squisite, buon Ferragosto. Ecco dei buoni consigli che arrivano. Allora, maschio etero sfigato logorroico, ma la griglia tace concentrato accaldato, oppure solo perché gli altri si divertono, aspettano il cibo. Grazie Paola, è delizioso questo tuo sms. Crocchette grigliate, invece questo sms è di Divina Brevitas. Non mandatemi vocali per piacere sui messaggi perché non posso mandarli in onda. Radicchio alla brace, buonissimo. Allora 02 33 001 001, come passate il vostro Ferragosto? Abbandoniamo anche se volete un po' la discriminante barbecue. È un giorno in cui è tutto chiuso, ovviamente. Cade di sabato, peraltro, quindi facciamo l'amplen con domani che è il 16. Oh, tra l'altro domani vi volevo avvisare di questa cosa, che domani non ci sono i giornali, quindi domani mi sto inventando qualche cosa che abbia a che vedere con voi ascoltatori e ascoltatrici, perché avremo 45 minuti che sono quelli in genere della rassegna stampa, dove sì, magari vado a cercarvi qualche notizia dai giornali esteri. Qualcosa magari lo recupero anche da temi di periodo, però perché no, potremmo anche divertirci a fare due cose: uno, a fare magari una prima pagina insieme di notizie secondo noi importanti che abbiamo sentito in questi giorni e ragionare un po' insieme su che cosa metterci, e poi invece avremo un ospite che ci racconterà delle ondate di calore e dal punto di vista anche scientifico rispetto alle ripercussioni sul territorio. Avete sentito anche tutta la discussione che si sta facendo rispetto ai data center che stanno piovendo in Lombardia e Piemonte. Intanto questi sono i REM. E sono le 10:19. Come al solito i miei occhiali non arrivano neanche a questo schermo. È un problema che vi avevo già raccontato, cioè ho degli occhiali che da vicino non arrivano allo schermo, se metto quelli da lontano nemmeno. E quindi sono in questa situazione piuttosto grottesca di dover togliere gli occhiali, avvicinare il naso allo schermo del computer. Ma come diceva qualcuno, siamo anziani, anche se io, diciamo così, non è che mi risparmio nel mangiare. Set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Oh, ci scrive Nick che nelle chiese Monte Moregallo, nel Comasco, Montigoi sono stati incendi nelle tre province come Lecco e Sondrio. Ci sono ordinanze che ordinano di non accendere i fuochi. Se potete evitare, molto meglio. Ci sono altre possibilità, ci ricorda, per cucinare senza pericoli. Con un grande grazie a tutti i pompieri che in questi giorni hanno passato il tempo a spegnere i fuochi. Evidentemente stiamo parlando di barbecue in sicurezza, eh? E assolutamente sposiamo l'invito a non accendere i fuochi laddove ovviamente non è consentito. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Aldo dice, stavo per dire 36 per un... Aldo dice, come quasi tutti gli anni, grigliate in cascina, comunità di recupero tossicodipendenti. Senza vino per ovvi motivi. Vabbè, c'è, va di moda anche la birra analcolica adesso. Se no c'è l'acqua che è buonissima. O le spume, anche le spume sono state riesumate, diciamo, dai cassetto dei ricordi. Da buon Mantovani oggi cotechino lambrusco. Porca miseria, Gianni. Immagino dentro una tinozza di acqua con del ghiaccio. Giovanna è addetta alla preparazione della limonata a litri con i verdelli di Sicilia. Grazie Giovanna che ci ascolti. Un altro sms, vediamo un po' mentre parte la Beatles Symphony, che è un ricordo di tanti anni fa per chi. Allora Aldo dice, appunto, anche lui si mette a ridere all'sms, perché anche a me è venuta la stessa reazione di Aldo. Dice che, attenzione a dirlo tra l'altro per radio, potrebbe scatenare qualche cosa di poco piacevole per il governo. Silvia dice, io oggi insalata di riso preparata ieri, assolutamente vegana. Per quanto riguarda le grigliate, da parte le verdure sono ancora tutta una serie di cose, spiedini fatti assolutamente vegani, burger vegani che ti puoi fare tranquillamente a casa in un momento. Questo è solo come esempio, poi altri magari ti manderanno altre ricette. Buon appetito a tutti e state attenti al fuoco, mi raccomando. Finocchi, non sono di stagione, però vabbè, finocchi tagliati a rondellone, spennellati d'olio e poi sul barbecue, ottimi, grazie Stash. Il gazpacho è arrivato, il gazpacho, fresco e cipolle grigliate, dice Paola. Silvia invece dice che si mangia un'insalata di riso preparata ieri, assolutamente vegana. Per quanto riguarda le grigliate, ve l'ho già letto per il resto del messaggio, me l'ho dimenticato soltanto che lei si mangia l'insalata di riso. Buon appetito Silvia. Un po' presto, sono le 10:25, mancano 3 minuti. A questa puntata ferragostana di Itaca, noi ci sentiremo poi domani dove costruiamo insieme una prima parte perché non ci saranno i giornali. D'altro non mi ricordo se questo vale per tutti i giornali o qualcuno fa il furbo e dice ah, gli altri non ci sono, vado in edicola. Come succede a volte con qualche sciopero. E Daniele mi dice 26 per uno, certo. Polenta e quartirolo, dice Davide. In bocca al lupo. Polenta fredda, immagino. Andiamo a chiudere, manca un minutino, non prima di aver letto Michela che dice per il pranzo di Ferragosto capomagro, insalata freschissima di pesce, verdure e frutti di mare con salsa verde. Io mi lecco i baffi. Invece Lina, che immagino sia animalista, mi manda la foto dell'occhio di un povero maiale con scritto sopra ultimo sguardo della grigliata di Ferragosto, buona giornata. Abbiamo detto non solo carne evidentemente, per chi vuole c'è tanta buona verdura, per chi può anche tanti buoni formaggi. Dai, siamo arrivati allora alla fine di questa puntata di Itaca. Io vi saluto, vi auguro un buon Ferragosto, passatelo bene come volete, resistendo al caldo. Noi ci sentiamo domani alle 8:45 per passare insieme la domenica, all'inizio dalle 8:45 fino alle 10:30, senza giornali ma con tanta fantasia. Un saluto da Angelo Miotto, ciao!